6 su Radio 1.
Allora, buongiorno. Di nuovo da Carlo Cianetti, con me c'è Paolo Salerno. Buongiorno Paolo, sono colto di sorpresa, buongiorno. È successo qualcosa, ma insomma noi andiamo avanti come al solito. Quali sono le notizie che svilupperete nel GR delle 7?
Non ci ferma nessuno, soprattutto se mi aprono il microfono, perché altrimenti non mi sente nessuno.
Eccoci, se intanto ti sentono dal mio, adesso c'è qualche problema. Allora, vediamo.
Vediamo se... No, ancora niente. Mi sposto. Ti sposti
così, eccoti qua, vai.
Eccoci. Usiamo un microfono per due, come una poltrona per due. Sì, facciamo. Allora, alle 7 parleremo di politica, naturalmente, perché insomma ci sono... grandi manovre, si vanno un po' definendo le posizioni per quanto riguarda le future presidenze, ma anche vicepresidenze delle Camere, anche lì si gioca la partita allargata anche a queste cariche, ma naturalmente grande spazio ai 40 anni dalla strage di Via Fani, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione dei 5 uomini della scorta. Oggi è una giornata nella quale parleremo molto di questo tema. Spazio anche notizie dall'estero, nuovo capitolo della spy story, della guerra di spie tra Londra e Mosca, con il sostegno a Londra da parte degli Stati Uniti e anche da parte di diverse cancellerie europee. Dagli Stati Uniti la notizia impressionante, le immagini insomma del crollo del grande ponte pedonale ancora in costruzione su una strada molto affollata. Possiamo dire che se il bilancio verrà confermato a 4 morti, nella tragedia è andata anche bene, perché bene, insomma una simile struttura che collassa e schiaccia una serie di macchine, veramente le immagini che immagino molti abbiano visto fanno davvero impressione. Parleremo di calcio in varie maniere, c'è la questione dei diritti televisivi per il campionato italiano. Lì c'è il via libera dell'antitrust a Mediapro, che ricordiamo ha vinto la gara per l'acquisizione dei diritti TV, dovrà però poi rivenderli a un prezzo, ha detto l'antitrust, che deve essere equo. Adesso sull'equità del prezzo sarà tutto
da... A noi interessa sapere se la Rai potrà in qualche maniera ritrasmettere, questo mi pare complicato ancora da capire.
Credo di sì, però certamente è una partita che a questo punto è molto, molto aperta, perché
certo,
partono almeno sulla carta un po' tutti alla pari. Lo sport invece, diciamo il calcio giocato, in attesa dei sorteggi per conoscere gli accoppiamenti delle squadre italiane in Champions. Ieri sera ci sono state le partite di Europa League. Una grande Lazio che è andata a vincere 2-0 a Kiev contro la Dinamo, tra l'altro le squadre della capitale hanno praticamente vinto
alla grande
il confronto con le squadre ucraine, eliminandone 2-2, molto peggio è andata al Milan, sconfitto 3-1 a Londra dall'Arsenal, Milan che ha pagato naturalmente il 2-0 casalingo dell'andata, ma ha pagato anche una... clamorosa, diciamo svista, chiamiamola svista arbitrale, insomma un rigore totalmente inventato.
Una cattiva interpretazione della corsa, diciamo.
Possiamo metterla così, e non va dimenticato anche una clamorosa papera del portiere Donnarumma nel secondo tempo. E poi motociclismo, perché insomma Valentino Rossi si conferma fenomeno sotto tutti i punti di vista.
Altri
due anni in Yamaha, insomma, andrà a sfondere al muro dei 40 anni in MotoGP e non è davvero cosa da tutti.
Grazie Paolo Salerno, noi andiamo avanti.
6 su Radio 1.
Allora, parliamo di giornalismo, ne parliamo con Arianna Ciccone. Buongiorno Arianna.
Buongiorno a voi.
Ciao. Senti, allora, io intanto sono umbro e quindi...
E quindi
siamo conterranei, vabbè, a parte queste cose di carattere personale.
Vabbè, ieri... io sono napoletana però e devo rivendicare le mie origini. Ecco, vivo qui da 20 anni però, sì, vivo a Perugia da 20 anni.
Perugina acquisita. Allora, Festival del giornalismo, obiettivo qualità, leggo l'articolo che ieri ha scritto il nostro amico Leonardo Malà, per ritrovare i lettori che rendono la stampa libera. Insomma, il festival ha assunto ormai, è diventato un appuntamento centrale nel tema del giornalismo, è un festival in cui ogni anno si affrontano le tematiche fondamentali. Quest'anno una delle tematiche fondamentali sulla quale tu peraltro stai lavorando anche personalmente con i tuoi strumenti internet è quella delle fake news, no? Ultimamente ho letto da qualche parte che insomma, sei andata a vedere che cosa ci fosse di vero su queste file nei comuni, soprattutto del sud, per il reddito di cittadinanza, per cominciare a fare domanda per il reddito di cittadinanza, e scoperto che non c'era nulla di vero. È così.
Esatto, cioè diciamo così che la notizia, se vogliamo definirla notizia, era che qualche decina di persone aveva chiesto informazioni. Da qui la notizia sui media nazionali è diventata CAF presi d'assalto, caos, file. Ecco, non c'era niente di tutto questo. Ripeto, erano una decina di casi di persone che chiedevano informazioni sul reddito di cittadinanza. Tra l'altro gli stessi CAF che noi abbiamo sentito e il giornalista che per primo a livello locale aveva pubblicato questa notizia dicono che è tutto normale quando si parla molto di un provvedimento, soprattutto in televisione, e quindi le persone sono andate lì a chiedere come funzionasse la cosa. Quindi non c'era, in realtà stiamo parlando di qualcosa di gonfiato. La partita si è giocata soprattutto sul digitale, sui titoli che erano falsi, perché le code e i caos non c'erano, e diciamo che alcune testate hanno giocato sporchissimo invece sull'uso delle foto, perché sono state utilizzate foto di file del 2014 o del 2010 o 2009 addirittura, e un giornale ha pubblicato questa foto tagliando l'insegna delle Poste, era una fila alle Poste del 2010, e scrivendo che era uno dei CAF presi d'assalto. Ecco, questo è una, diciamo, un comportamento secondo me non solo è cattivo giornalismo, che poi alimenta la questione delle fake news, no? Della disinformazione, ma è un cattivo servizio e una mancanza di rispetto nei confronti dei lettori e dei cittadini.
Una delle cose di cui abbiamo parlato poco fa con Massimo Di Braccio dell'Istituto Kien è che la televisione aumenta la percezione negativa delle cose, cioè soprattutto la televisione. Che spiegazione ti dai?
Questo. Tra l'altro è vero che anche dagli ultimi studi e ricerche risulta che la televisione è ancora centrale nel nostro, soprattutto in Italia, nel nostro modo di informarci. Io credo che sostanzialmente le notizie negative abbiano più presa a livello emotivo su quelle che si punta, ma poi è lo stesso un principio anche della viralità sul digitale. Ecco perché poi la notizia del CAF presi d'assalto ha più presa, ovviamente, certo. È quasi palese, di un titolo che dice poche decine di persone chiedono informazioni. Immagina la differenza tra i due titoli, CAF presi d'assalto e poche decine di persone chiedono informazioni.
Insomma, il cane che morde l'uomo non è notizia, esatto. L'uomo che morde il cane è una grande notizia.
È una notizia. Diciamo che quando si tratta di questo tipo di dinamiche, qualcuno più bravo di me ha detto appunto che la viralità non è giornalismo, è marketing.
Certo.
Quindi bisogna stare attenti su queste dinamiche, perché poi finiamo per contribuire a un fenomeno negativo, che è quello della disinformazione, che è molto più ampio, più insidio e pericoloso delle stesse fake news, che sono un fenomeno, una parte del fenomeno, ma non tutto.
Arianna, il festival di quest'anno, tanto quando comincia? Dall'11 al 15 aprile, mi pare.
Dall'11 al 15 aprile, sì. Tutto il programma è online sul sito festivaldelgiornalismo.com.
Due o tre punti qualificanti, dei quali vai orgogliosa.
Allora, sicuramente la presenza di Vanessa Redgrave nel suo ruolo, lei debutta nel suo ruolo di regista con questo documentario fortissimo, Il dolore del mare. Lei ha intervistato attivisti e rifugiati tra Grecia, Libano, Italia, Londra, ed è un documentario molto forte, molto potente, e verrà dato in anteprima al festival.
Bene.
E quindi questa è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. L'altra è che avremo tra i keynote speech quello di James Rasen. Lui è un premio Pulitzer americano, lavorava per il New York Times e porterà la testimonianza. Adesso lui si occupa, è inviato per la sicurezza nazionale di Intercept, e lui porterà la sua testimonianza di come i suoi scoop sono stati puntualmente soffocati, c'è stato un tentativo di soffocarli da parte dello stesso New York Times. e del governo Bush, e come lui sia riuscito poi a difendere le sue fonti e a pubblicare nonostante tutto questi suoi scoop, e considerate che lui è stato sotto processo per tanto tempo perché appunto il governo Bush prima e poi quello di Obama dopo volevano costringerlo a liberare le sue fonti, perché lui è stato prima ancora di Snowden quello che ha fatto lo scoop sulla sorveglianza di massa della NSA.
Qual è il livello di censura in Italia? Siamo in chiusura a 30 secondi.
Ma no, parlare di censura in Italia no, io più che altro mi preoccuperei dei giornalisti, soprattutto quelli che
si autocensurano.
Io parlerei dei giornalisti che lavorano sul territorio, sono quasi sempre freelance, sono senza tutele e subiscono poi le minacce di criminalità organizzata.
D'accordissimo.
Eccetera. Quindi tuteliamo quelli, parliamo di quelli.
Questo è il grande tema, è verissimo, è pieno di colleghi bravissimi che guadagnano 2 euro a pezzo e che rischiano talvolta la vita. Grazie Arianna Ciccone, ideatrice e promotrice del Festival del giornalismo di Perugia. Andiamo avanti. E qui in Another One Bites the Dust, allora abbiamo un argomento molto importante, perché con Michele Tiraboschi, che insegna diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, parliamo di Marco Biagi. Michele Tiraboschi, quelli della mia generazione ovviamente sanno benissimo chi è, magari chi è più giovane non ha conosciuto Marco Biagi, non ha vissuto quella tragedia della sua morte, chi era? 16 anni fa fu ucciso Marco Biagi intanto. Chi era Marco Biagi? Buongiorno Tiraboschi.
Buongiorno. Marco Biagi era un professore universitario, era un giurista del lavoro e insegnava in una facoltà di economia. Quindi studiava le regole del lavoro, le leggi, i contratti collettivi, cercando di capire come migliorare il nostro mercato del lavoro. Come professore si era prestato a aiutare la politica a trovare delle soluzioni pragmatiche e ragionevoli per migliorare quello che lui riteneva essere il peggiore mercato del lavoro. Poche persone al lavoro, tanti giovani disoccupati, disoccupazione giovanile altissima nel mezzogiorno, tanto lavoro nero. Certo. Il suo obiettivo non era creare un mercato più insicuro o precario, ma far emergere quella occupazione sommersa e dare opportunità a chi non aveva un'occupazione.
Le Brigate Rosse presero di mira prima Ezio Tarantelli, poi Biagi e Massimo D'Antona, giuslavoristi, perché questo è uno dei grandi temi, cioè la regolamentazione del lavoro. Il Jobs Act l'avrebbe approvato Marco Biagi? Veniamo all'attualità, domanda un po' rude e molto diretta, ma insomma, che giudizio avrebbe dato?
Beh, questa è una domanda difficile, sicuramente io ho delle idee ma non sono in grado di rispondere al posto di Marco Biagi. Posso dire che Marco Biagi, come giurista del lavoro, credeva poco nelle regole, nelle leggi, credeva molto nella contrattazione collettiva, nella partecipazione, nella sussidiarietà, negli organismi bilaterali, cioè credeva molto in un mercato del lavoro costruito dal basso, non disegnato a tavolino. Il Jobs Act ha una visione un po' opposta, molto centralista, con delle politiche del mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda l'incontro tra domanda e offerta, la ricollocazione, molto centraliste. La sua legge era molto più orientata appunto verso logiche sussidiarie e soprattutto credeva che fosse giunto il momento di dare tutele alle persone, non ai contratti. Noi abbiamo un mercato del lavoro che è spaccato a metà fra stabili e precari.
Esatto, questo era il grande tema, no? Bisogna redistribuire i diritti e i doveri, questo perché ovviamente c'è una sperequazione nettissima fra lavoratori di un certo tipo e altri lavoratori, magari anche qui, per esempio nel nostro mestiere, fra lavoratori assunti 20 anni fa, 30 anni fa e quelli che vengono assunti oggi.
Perfetto, ecco, l'obiettivo di Marco Biagi era proprio questo, quindi non tanto regolatorio, ma costruire delle grandi reti di protezione, modernizzare un welfare. Noi abbiamo un welfare che è pensato per il Novecento industriale, che ha soggetti che sono inclusi e soggetti che sono esclusi. Il suo era un progetto di inclusione di chi era fuori, quindi costruire un sistema di protezioni che accompagnasse la persona nelle sue numerose transizioni occupazionali, dalla scuola al lavoro e poi da posto a posto. Questo è un progetto che è ancora di estrema attualità.
Il tempo determinato, il lavoro a tempo determinato sta aumentando, sta trascinando quindi un po' l'occupazione, però diminuisce il tempo indeterminato. Questo crea anche un senso di precarietà generale e la precarietà frutto anche di produce a sua volta malattie, disagio, difficoltà anche relazionali. Anche su questo forse c'è qualcosa da dire, Tiraboschi?
C'è molto da dire. Sicuramente il tempo determinato, un contratto a tempo, non è forse il migliore dei contratti. In un paese come il nostro, che però ha quasi 4 milioni di lavoratori in nero, sommersi, non dichiarati, irregolati, è comunque sicuramente un avanzamento. In secondo luogo, noi siamo ancora figli della vecchia concezione del Novecento, per cui esistono i posti stabili a tempo indeterminato e posti, diciamo così, di serie B, meno graditi, che sono i contratti a termine. In realtà il lavoro presente, il lavoro del futuro, è un lavoro a fasi, a cicli, a progetti, quindi è difficile oggi garantire tutele attraverso il contratto. Occorre fare in modo che quando una persona termina un progetto, termina un lavoro, finisce un ciclo, ci sia subito un'altra opportunità di lavoro, quindi le politiche attive, sistemi di welfare che funzionano, qualcuno dello Stato che risponde al bisogno delle persone.
Il reddito di cittadinanza è fra queste politiche possibili?
Il reddito di cittadinanza può essere una risposta, nel senso che al momento molte persone vivono in condizioni di estremo disagio, di estrema insicurezza, proprio perché non c'è una risposta. Guardi che per come è congegnato questo intervento, da quello che si può leggere dal programma del 5 Stelle, non è molto diverso dalle politiche passive, dagli ammortizzatori che abbiamo sin qui avuto. Quello che comunque è importante è che se tu dai un reddito a una persona, non è la fine a se stesso, ma deve essere un qualcosa che lo aiuta a ritrovare quanto prima un lavoro, e quindi deve essere condizionato alla sua attivazione per corsi di formazione, esatto, di riqualificazione. Questo mi pare che sia anche il progetto di cui si sta parlando in questi giorni.
Grazie professor Tiraboschi, molto chiaro, molto utile, ci ha aiutato a capire diverse questioni di grandissimo interesse. Andiamo avanti.
Sei su Radio 1.
Continuiamo a parlare di politica, perché il lavoro è politica. Adesso ne continuiamo a parlare con un politico puro, Maurizio Gasparri di Forza Italia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Senta, Gasparri, qui adesso si sta cercando di capire dove andremo. Sembra che qualche passo avanti nel dialogo sia stato fatto, no? Ma insomma, ieri lo stesso Travaglio diceva: ma questi del Movimento 5 Stelle devono cominciare a chiamare gli altri partiti, perché non è che gli altri vanno a chiedere carità, no? Cioè, quindi qual è che sta succedendo?
Beh, ci sono dei contatti in corso, come avrete certamente riferito. Però mi pare che ancora, per quanto riguarda la designazione dei presidenti di Camera e Senato, ci sia ancora da discutere. E poi soprattutto il problema è il governo, perché sul governo, per la stabilità, prima parlavate appunto di tempi determinati o indeterminati, i governi, come dire, hanno bisogno di numeri certi per poter agire almeno per un tempo congruo. E questo mi sembra ancora un nodo molto complicato, tant'è che poi resta sullo sfondo la consapevolezza che poi anche le elezioni possono essere uno sbocco, se non immediato, in tempi certamente non fisiologici, cioè non è una legislatura che sembra possa durare 5 anni, però poi c'è il tema della legge elettorale, la necessità di modificarla, e però un paese non è che può solo bloccarsi nella discussione sulle regole, i problemi del lavoro, della vita quotidiana, della povertà, sono quelli che hanno poi pesantemente condizionato lo scenario elettorale e hanno un po' spaccato l'Italia con una parte del paese, certo, che è più sensibile ai temi della sicurezza, del fisco, delle troppe tasse, e che quindi hanno dato una risposta molto orientata verso il centrodestra, e un'altra parte dove i temi dell'occupazione, del disagio sono prevalenti, e ci si è affidati a questa illusione di redditi di cittadinanza, di assistenzialismo, che non hanno un fondamento diciamo reale, perché poi si tratterebbe di far pagare più tasse a quelli che hanno redditi. Quindi,
beh, su questo però c'è dibattito, lei lo sa, insomma, questo è un argomento, lo stesso Tiraboschi ha visto, è stato possibilista, insomma, stiamo parlando di un giuslavorista che ha una certa visione.
La proposta di 5 Stelle continua a dire, come tanti, che ha contorni con la legge di cittadinanza indefiniti, costi stimati intorno a 30 miliardi, quindi nei termini con cui l'hanno bandierata nella genericità con questa proposta non ha possibilità di attuazione se non facendo pagare più tasse che ho reddito.
Però sembra che sia una sorta, da quello che dice il candidato a diventare ministro del lavoro, sembra che sia una sorta di sussidio alla disoccupazione. Però io volevo andare avanti. Sembra che in un retroscena che oggi leggo sul Corriere della Sera, mi pare di Verderami, sembra che Berlusconi abbia detto vabbè, ma questi del Movimento 5 Stelle poi non sono così male, Di Maio è bravo, però peccato il programma. Quindi Berlusconi sta ragionando sull'ipotesi, e quindi voi di Forza Italia, di un accordo con il Movimento 5 Stelle?
No, un accordo con il Movimento 5 Stelle in quanto tale non mi pare realizzabile, perché loro stessi dicono noi abbiamo il nostro programma, abbiamo il nostro governo, peraltro di persone insomma francamente sconosciute. Io un paio che ho avuto modo di incrociare nel corso della mia vita sono di sotto di qualsiasi standard possibile, quindi mi pare che un accordo sia impossibile. Poi c'è un problema di avviare la vita delle istituzioni, non è che un Parlamento può essere sciolto senza neanche insediarsi. Il primo atto di insediamento è l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, questo è un nodo che va certamente sciolto, e i primi sono quelli che conoscete, 5 Stelle dicono siamo il primo partito, quindi abbiamo diritto
alla Camera, alla Presidenza della Camera.
Siamo la prima coalizione, perché come leggi, come rappresentanti...
Ma insomma è legittima però la rivendicazione della Presidenza della Camera da parte del Movimento 5 Stelle, o no?
Ma guardi, se uno ha dei voti e c'è una rappresentanza, ha tutto il diritto di fare le sue rivendicazioni, e dopodiché come si combinino queste cose... è un po' complicato, come lei diceva anche i 5 Stelle devono uscire evidentemente da una posizione apolittica, siamo noi, uno vale uno, abbiamo il governo, abbiamo il programma, si fa quello che diciamo noi, perché
senta, lei, lei
votanti non hanno il potere di disporre di una maggioranza.
Lei è uno dei parlamentari più esperti, questa che legislatura è intanto, Gaspar?
La mia ottava legislatura.
La sua ottava legislatura, quindi probabilmente è il più esperto in assoluto. Ma insomma, qual è la...
Sono alcuni, ne hanno anche di più, ma insomma diciamo che sono tra quelli che hanno una più lunga esperienza, non c'è dubbio.
Ma e quindi qual è la soluzione?
Ma beh, io credo che la soluzione finirà per essere appunto probabilmente l'elezione di due presidenti che siano espressione dei blocchi principali. Uno è quello del centrodestra e uno potrebbe essere quello dei 5 Stelle. Poi sul governo non vedo francamente una navigazione molto lunga, quindi la mia previsione è che sarà una legislatura che non durerà 5 anni, se poi dura un anno o dura 2 anni, quant'è questo lo vedremo, però non mi pare che ci siano le condizioni per una stabilità. Per quanto riguarda le elezioni presidenti del Senato, poi c'è all'interno della coalizione di centrodestra una legittima discussione. La Lega pare rivendicare per sé una delle due presidenze, però noi diciamo che se la Lega aspira, come è giusto, all'assegnazione di Salvini come presidente del Consiglio, essendo il partito che
la presidenza aspetta a Forza Italia. Ma no, la cosa io per
monopolizzare un solo partito tutto.
Senta, 10 secondi perché siamo proprio alla fine, ma non teme che la Lega a un certo punto per superare l'impasse trovi un accordo con il Movimento 5 Stelle?
No, perché ha un interesse strategico a mantenere una coalizione di centrodestra. Bene. Ti ricordi che come centrodestra governiamo la Lombardia, il Veneto, si voterà in Friuli Venezia Giulia, si voterà nel Molise, e dico che si voterà nel Lazio.
Grazie.
Che non mi va. Quindi,
grazie Maurizio. Siamo in chiusura, grazie Maurizio Gaspari, grazie molte. Regia Mauro Convertito, in redazione Giovanni Acquarulo, Francesca Librandi, Cristina Pini, Claudio Urbani, tecnici Antonello, Pier Gentili, Massimo Vasciaveo. Da Carlo Cianetti una buona giornata, adesso il GR delle 7 con Paolo Salerno.
Rai Radio 1.